benissimo, e c'è questa teofania potentissima, ci sono tutti, sia nel cielo, c'è Dio Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito Santo, neanche ci accorgiamo, ma siamo di fronte a qualcosa veramente di sorprendente. E leggiamo la tentazione di questi righe. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprivano per i cieli, che bello, non c'è un cielo chiuso contro di noi, i cieli sono aperti per noi, qualcuno vuole camminare con noi, vuole abitarci, si aprivano i cieli. Ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui, lo Spirito Santo, quello di Gesù. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questi è il figlio mio, di padre, di papà, questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Cominciamo da qui, a capire che nella vita di Gesù qualcosa di grande è capitato anche per lui. Ha capito fino in fondo qual era ormai la sua vocazione e la sua missione. Dopo i 3 anni di Nazaret, di vita nascosta, oramai comincia la vita pubblica e comincia con questo inizio di teofania sorprendente. Quando arriva il cielo, quando arriva Dio, è sorpresa per tutti. E poi guardiamo al nostro battesimo. A ciascuno di noi in quel giorno è stato detto: questi è il figlio mio, l'amato. O per dirla con Giovanni, il suo prologo: a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Quando diciamo figlio di questo, di quest'altro, ci chiediamo un po'. Figli di Dio siamo, cioè vuol dire che quando il cielo si è lacerato per amore, questo soffio di Dio, questo respiro di Dio, questa forza di Dio è entrata dentro di noi. Cioè il cielo entra nell'uomo, il cielo abita l'uomo, Dio abita l'uomo. E abbiamo a che fare dentro di noi con la vita eterna, con la vita divina, una vita che vince la morte. Fate pensare, siamo abituati noi al battesimo, al cristianesimo, ogni cosa passa. Ma se tornassimo a dare le parole al peso che meritano e che hanno, cioè uno diventa figlio di Dio, ha la vita divina. Tutti gli uomini hanno questa scintilla di Dio, ma i cristiani lo sanno, e devono godere di questa esperienza, devono abitare questa esperienza. Allora, per questo, carissimi bambini, quando c'è il battesimo, si dà il nome. Perché il nome vuol dire amicizia, se ti chiamo per nome è perché ti conosco, se non so il tuo nome è perché ti vedo ma non so chi sei. Ora, chiamare un bambino battezzato, un adulto battezzato con un nome vuol dire questa cosa, che c'è relazione, che c'è, che ti conosco, vuol dire addirittura che tu sei partecipe della vita divina, sei consanguineo, cioè hai a che fare con Dio. E quindi ogni cristiano battezzato a queste doppie radici, radici in cielo e radici in terra. E quando un uomo non vive pienamente queste due radici, resta mediocre, sia per il cielo, sia per la terra. Sembra il punto di partenza, riscoprire il nostro battesimo come qualcosa di grande, da guardare con stupore, è un miracolo, è sacramento, un miracolo. Dobbiamo tornare a leggere il cristianesimo con questi occhi di stupore. Dopo questo inizio splendido c'è il cammino sicuramente ha a che fare, tutti lo sappiamo, stiamo ripetendo i fondamentali della vita cristiana, stiamo ripassando, ha a che fare con la parola, ha a che fare con l'Eucaristia, ha a che fare con la carità, ha a che fare con la parola, occorre sapere il cristianesimo, la strada è la Bibbia e il Vangelo, come si fa? A pregare Dio se non lo conosco. Come si fa ad amare Dio se non lo conosco? I monaci dicevano: mangia il Vangelo e impara da Dio chi è Dio. Dal Vangelo impariamo chi è Dio. E la cosa bella vissuta da molti di noi, oramai che è prassi ecclesiale abbastanza normale, è la Bibbia nelle nostre mani. Questo è stato il Concilio Vaticano. vicino il cantico dei cantici, vai a leggerlo, perché così c'è questa mentalità anche dovuta allo scontro. Quando si fa lo scontro si perde un po' di serenità, e c'è lo scontro con i protestanti, e quindi ecco, loro la Bibbia, noi l'Eucaristia, un contro l'altro al mare. Ecco, ma voi siete capitato che questa esperienza non è passata, tanto un autore scritto, l'ottavo sacramento dei cattolici e l'ignoranza della Bibbia. L'ottavo sacramento dei cattolici e l'ignoranza della Bibbia. Non allegano certi cristiani adulti a mai leggere i quattro Vangeli. Ma... E allora forse vale la pena, anche ho finito questo primo punto, il rapporto con la Bibbia, di ascoltare un maestro, Enzo Bianchi, priore di Bose. Alcuni verbi che lui dice sono i verbi che vanno bene nel rapporto con la Bibbia. Ciascuno di noi ha molti esami di coscienza, ci pensi quanti verbi vive nel rapporto con la Bibbia. Lasciati stupire, attrarre dalla parola, stupire, quando leggiamo il Vangelo. Leggi attentamente, cerca di ascoltare con tutto il cuore e tutta l'intelligenza. Rifletti con la tua intelligenza, interpreta la scrittura con la scrittura, rileggi, rumina le parole nel tuo cuore, conserva nel cuore la parola ricevuta, come Maria, la donna dell'ascolto. Custodisci, ricorda, richiama la parola nelle diverse ore del giorno. Sii connesso alla parola, tutto il giorno devi connetterti, se no riesci mica a leggere, non arriva niente. Ascoltare e obbedire, impegnati dunque a realizzare la parola di Dio. Ecco alcuni verbi per vedere com'è il nostro rapporto con la parola e con il Vangelo. Secondo punto, il cristiano celebra i sacramenti, specialmente la messa domenicale. La messa domenicale è qualcosa di sorprendente, di magnifico. L'abbiamo dimenticato stamattina, dalla mia finestra alle 8 vedevo queste donne che andavano in chiesa, donne anziane, che tenerezza, gente che ci crede veramente, da 50 anni, 60 anni, che vanno in chiesa la mattina, ormai sono anziani, fanno una vita molto pesante, ma li trovano la forza, ha capito cos'è il cristianesimo, c'è la messa, è una forza, è una luce, è una presenza, perché ha a che fare con Cristo il solo. Tante volte noi leggiamo la messa legata al prete, che predica più o meno bene, oppure il canto, tante cose così, e dimentichiamo la roccia, il cuore della messa, che è lui, è il Signore risorto, vivente in mezzo a noi, è lui, cioè chiaramente la scelta della Chiesa, Gesù presente in mezzo a noi. La messa. E allora questa messa poi ci fa cristiani, ci dona lo Spirito Santo che ci fa figli, i fratelli, ci obbliga a decentrarsi, non siamo noi il centro, abbiamo a che fare con Dio e con il prossimo. Quando vogliamo fare il centro noi diventiamo obesi, grossi, camminiamo con fatica, facciamo disastri, arriviamo noi come elefanti magari dentro una cristalleria, non ci accorgiamo, più siamo pieni di noi, più siamo obesi, non c'è spazio per Dio, non c'è spazio per il prossimo. Occorre decentrarsi, come ci insegna la preghiera per eccellenza del cristiano. Impara a dire tu, impara a dire il tuo nome, il tuo regno, la tua volontà, quella di Dio, e impara a dire noi, il nostro pane, i nostri debiti, il nostro male. La vita cristiana è imparare di domenica a dire grazie e a dire noi. Noi siamo qui questa mattina per imparare soltanto questa cosa. Grazie a lui, alla moglie, al marito, ai figli, ai nonni, a tutti. Dire grazie, fare squadra, metterci in rete e poi dire noi, camminare insieme. E l'Eucaristia ci custodisce, ci hanno insegnato i fratelli ebrei che ricordiamo in questa settimana in maniera particolare come sono riusciti gli ebrei a preservare il sabato lungo i secoli, chiesero come Zampino. La sua risposta fu: non sono gli ebrei che hanno preservato il sabato ha preservato gli ebrei. E quella messa ci costruisce. l'hanno messa la domenica, non noi andiamo a mente la messa, che chissà. Una domanda che ho fatto ai miei preti, che mi faccio continuamente, è questa: non è che in questi anni abbiamo rischiato un po' facendo le sile domeniche insieme, sono una cosa bellissima, ma questa esperienza per cui vediamo che i nostri ragazzi vengono alla catechesi, vengono in tanti, magari quasi tutti, ma la domenica non vengono. Vengono la domenica a mensile, quando tocca loro, ma poi spariscono. E da Natale, da Epifania, ho visto le chiese rimercate con pochissimi ragazzi, pochissimi adesso, Capodanno, eccetera, quasi nessuno, tutte le chiese vuote. E questa è la domanda seria per noi educatori, ecco, ma la messa domenicale, perché è tutto, c'è tutto lì, c'è lui. Ultima cosa sulla quale volevo parlare un secondo di Cristiano, è secondo il Vangelo, che il Cristiano battezzato dopo questo inizio bellissimo, regalato, si regala il bambino a tutto perché è autunno, incomincia questo rapporto con la parola, con il Vangelo, a che fare con il Vangelo, a che fare con la domenica, che ha un cuore della messa, e poi a che fare con il prossimo. E l'avvertio è molto importante per capire la vita cristiana, è l'avvertio come, un avvertio che da solo non dire come, se manca un'altra cosa, dici come un leone, come, e allora per noi cristiani siate perfetti come il Padre vostro che dicevi, siate misericordiosi come il Padre vostro, amatevi come io vi ho amato. E quindi non è la morale dei centimetri, delle piccole cose, delle pratiche che ci fanno bigotti, è la morale dell'amore alla vita, dell'amore alla libertà, dell'amore alla giustizia, della fantasia al potere, di un mondo da rendere bello, è la morale che ci racconta adesso il nostro Papa Francesco, che dice non conta dove sei, cosa fai, dai però facciamo qualcosa di bello insieme, Dio ti vuole bene, non guardare i tuoi peccati, guardare cose belle che puoi fare per te e per gli altri, basta così. Come si riconosce un cristiano? Non dal cennino che dice che è cristiano, non dal certificato di battesimo, perché allora essere cristiani è un punto, è un momento che dura uno, tac, battezzato un cristiano, invece no, è due punti, è un cammino. Questo cammino che ha a che fare con la parola, che ha a che fare con la messa domenicale e con una vita dalla quale si veda in maniera chiarissima che il cristiano è amico di Dio e amico degli uomini. È cristiano così, è. Se sbagliamo qui, sbagliamo lo stile cristiano. Devo sapere che tu sei amico di Dio, di Gesù, per questo vai a messa, per questo preghi, e che sei amico degli uomini, se c'è una cosa da fare, un occhio da dare, una mano da dare, un sorriso da portare, un accompagnamento, tu dici, tocca a me, perché sono cristiano. Essendo io stra amato, devo dare